Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Giovanni Miragliotta e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata del nostro ciclo dedicato alla mobilità elettrica parliamo del ruolo dei blocchi geopolitici nella transizione verso la mobilità elettrica. Quali sono i principali attori del mercato? Quali investimenti stanno facendo e come si stanno muovendo in ambito regolatorio? Ne parliamo con Giuliano Noci, docente di strategia e marketing e prorettore per la Cina del Politecnico di Milano. Ciao Giuliano e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao e grazie per l'invito.
E Giovanni Miragliotta, docente al Politecnico di Milano. Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno, grazie a te. Allora Giuliano, tra le variabili che entrano spesso e direi anche prepotentemente nel dibattito sulla transizione verso l'auto elettrica, c'è senza dubbio anche il tema degli equilibri geopolitici. Potresti per iniziare farci un quadro delle posizioni? Quali sono, in altri termini, i macro blocchi geopolitici, industriali, che si fronteggiano in questa nuova sfida?
Ma il quadro, da un punto di vista geopolitico, in senso generale, è in grandissimo mutamento e in qualche modo la sfida verso l'elettrico ne è una plastica rappresentazione. Ha una prima vista, sostanzialmente, noi possiamo delineare tre chiari blocchi che sono il blocco cinese, il blocco europeo e il blocco americano. Tuttavia poi vedremo che questa vista può essere ulteriormente arricchita. Perché identifico questi tre blocchi? Allora, partiamo da quello cinese. La Cina è di gran lunga il paese leader nella transizione verso elettrico. È ormai da 15 anni che, avendo compreso che la sfida verso i motori endotermici era persa, ha deciso di destinare risorse finanziarie e risorse di pensiero molto consistenti nella transizione all'elettrico. Ad oggi è di gran lunga il più importante, diciamo, la più importante powerhouse tecnologica al mondo. È il mercato in cui si manifestano i clienti più sofisticati e in questo senso lo dobbiamo vedere come un benchmark. La prospettiva europea è una prospettiva, come dire, di un soggetto che aveva la leadership sul motore endotermico ed aveva la leadership tecnologica sui motori diesel, ma a partire dal Dieselgate ha progressivamente assunto posizioni sempre meno rilevanti e soprattutto nella transizione elettrica gioca il ruolo di follower. Fin troppo semplice esplicitare l'inerzia, la difficoltà al cambiamento che i produttori, gli assemblatori tedeschi hanno avuto e stanno ancora avendo oggi nella transizione elettrica. Il blocco americano è un blocco, come dire, che ha una sua specificità per il fatto che negli Stati Uniti abbiamo certamente un'industria automobilistica florida con Ford, General Motors e quant'altro, ma la specificità americana è la specificità di avere le big tech, cioè dei player che sono leader al mondo dal punto di vista tecnologico, delle tecnologie digitali e che in qualche misura saranno quindi tra i protagonisti dell'evoluzione dell'industria automobilistica che, accanto alla transizione verso elettrico, vive una convergenza verso il mondo dell'information and communication technology. Stanti questi tre blocchi, e vado alla chiusura, in realtà poi abbiamo dei satelliti che in qualche misura potrebbero giocare una partita in commedia più o meno significativa a seconda delle scelte tecnologiche e delle scelte di mercato che faranno. Evidentemente abbiamo il Giappone. Giappone che con Toyota ha avuto una sua leadership assoluta nei motori ibridi e che evidentemente deve cercare di mantenere le posizioni nella transizione elettrico. Giappone che è da un lato vicino alla Cina, quindi al mercato più sofisticato al mondo in questo momento, e dall'altro ha alleanze robuste con il mondo occidentale. È una posizione che potrebbe essere altrettanto da osservare la posizione coreana, una posizione coreana perché ha un'industria con un certo quale elementi di interesse, ma dall'altro lato come produttore di chip è certamente un paese a cui anche con riferimento all'industria automobilistica e alla transizione in corso dobbiamo guardare. Questo è il quadro. All'orizzonte si potrebbe prospettare un mondo arabo che è in evoluzione, in fermento, e che staremo a vedere che posizione prenderà rispetto alla transizione elettrica. Faccio riferimento evidentemente all'Arabia Saudita di Mohammed bin Salman.
E Giuliano, i governi del mondo di questi blocchi che hai accennato, come si sono preparati o si stanno preparando oggi per la transizione verso la mobilità elettrica? Quali investimenti hanno fatto e in quali fasi della catena del valore?
La Cina ha fatto investimenti colossali, una politica centralizzata, una politica industriale integralmente mirata a questo tipo di paradigma tecnologico, nella consapevolezza che non poteva giocare un obiettivo di leadership con riferimento ai motori endotermici. Gli Stati Uniti d'America stanno giocando oggi una partita aggressiva, molto rilevante, non tanto sul fronte della transizione elettrica nell'automobile in senso stretto, ma con riferimento all'introduzione di tecnologie pulite in senso più ampio. Faccio riferimento all'Inflation Reduction Act, che mette 400 miliardi di dollari, una cifra molto significativa se vista nella prospettiva del vecchio continente, verso questa transizione ambientale, in cui evidentemente si inserisce il tema della transizione verso elettrico dell'automotive. L'Europa, come al solito, come in questi ultimi anni, gioca una partita, come dire, ideale ed avanguardia, cioè il fatto che entro il 2035 non ci potranno essere più motori endotermici. Dall'altro, però, da un punto di vista industriale, gioca una partita certamente da follower. Citavo prima l'esempio tedesco, ma certamente il contesto europeo è un contesto che ha difficoltà in questa transizione. Basti pensare che Stellantis adesso ha deciso di fare un'operazione su elettrico in Cina, facendo una joint venture con un player cinese, nella sostanza ammettendo di avere, invertendo il paradigma, cioè non tanto noi che portiamo tecnologia, ma che noi cerchiamo di capire da loro come affrontare al meglio questa transizione tecnologica.
Giuliano, grazie mille per questo quadro che in parte anticipa anche la mia prossima domanda. Uscendo un po' dai termini oggettivi, dai numeri, dagli investimenti e dalla storia, io ti chiedo invece il tuo parere da esperto. A tuo avviso, quali di questi investimenti, come hai detto, sono stati pesantissimi, ad esempio per il blocco cinese, sono ribilanciabili dall'industria europea attraverso lo sviluppo, la ricerca, investendo sul nostro storico differenziale di stile e qualità, e quanto invece ormai non è più recuperabile perché si è acquisita una posizione di vantaggio che almeno nel medio termine non si può colmare? Qual è la tua opinione? Quali sono le direzioni che tu vedresti per recuperare questo gap?
Recuperare questo ritardo richiede, dal mio punto di vista, alcune discontinuità strutturali nel contesto europeo, che cerco di elencare. La prima, la sfida è di tale rilevanza, sia dal punto di vista degli investimenti necessari che dal punto di vista dell'insieme di competenze che devono essere messe in cantiere, che servono politiche fortemente integrate. Serve davvero l'affermazione di un contesto europeo univocamente orientato verso questo tipo di sfida. E da questo punto di vista, quindi, occorre un'Europa che diventi soggetto politico e che individui, come ha fatto la Cina, in questo tipo di transizione tecnologica una sfida molto rilevante in cui concentrare risorse. L'aspetto di integrazione è un aspetto rilevante perché noi dobbiamo cercare massa critica. Senza massa critica non ce la faremo. Secondo elemento, occorre dal mio punto di vista pragmatismo. Non abbiamo come europei mancato di ambizione e di attenzione ambientale. Citavo prima l'obiettivo al 2035. Abbiamo difettato però di pragmatismo, nel senso che per raggiungere questi obiettivi serve un'industria coerente, serve una capacità di estrazione di terre rare che in questo momento in Europa non è presente, serve una capacità di sviluppo dell'industria, delle tecnologie, dell'information and communication technology, che ahimè in Europa ormai è secondaria, basti pensare al numero di unicorni che in Europa sono presenti. Quindi da questo punto di vista la concretezza, a mio modo di vedere, passa quindi attraverso la necessità di investire pesantemente in una tecnologia dell'ICT al servizio dell'automotive e nell'affermazione di logiche di catena di valore integrate che partano anche attraverso l'estrazione di metalli re rari, terre rare, che è necessaria per produrre ad esempio le batterie. Ricordiamoci che anche sulla Cina, ad esempio, estrae il 60% di terre rare, ne produce il 90% e quindi ha una leva potenziale in mano straordinaria. E questi due elementi, a mio modo di vedere, sono fondamentali. In terzo luogo, credo che l'Europa deve un po' uscire ancora una volta da quella prospettiva astratta, da modello teorico in cui l'antitrust deve essere davanti a tutto. È chiaro che la competitività deve essere preservata, ma dobbiamo fare in modo di tener conto delle condizioni fuori dall'Europa. Mentre noi abbiamo, ad esempio, impedito nel passato, non nel comparto automotive, ma sempre nel trasporto, la joint venture tra Alstom e Siemens, che avrebbe creato un campione internazionale, gli altri invece creano prese con una massa critica enorme. Quindi io credo che da questo punto di vista l'Europa deve cercare di favorire, penso ad esempio in tema di gigafactory e quant'altro, deve favorire processi di convergenza tra imprese per raggiungere quella massa critica di investimento in ricerca e sviluppo e in produzione che è necessaria per competere con gli attori cinesi, ma probabilmente all'orizzonte anche con gli attori americani.
E tu adesso lo accennavi con quest'ultimo tuo terzo punto, non c'è naturalmente solo la questione di investimenti, ma anche la questione regolatoria. E considerati gli stessi macroblocchi che hai presentato all'inizio, in che modo questi macroblocchi si stanno muovendo dal punto di vista regolatorio? Cioè ci sono obblighi, incentivi, quello che si chiama nudging, la spintarella per farti acquistare l'elettrico, oppure totale libertà?
Vabbè, ciascuno gioca la propria partita e cerca di... Allora, la Cina ha raggiunto questo livello di volumi di vendita che poi si è trascinato uno sviluppo dell'industria automobilistica dietro grazie a robusti sistemi di incentivazione all'acquisto e grazie a robustissimi incentivi alla ricerca e sviluppo delle imprese, tra l'altro in un contesto in cui in Cina è sempre difficile discriminare tra impresa privata e impresa pubblica. Gli Stati Uniti stanno, come dicevo prima, hanno varato significativi incentivi per tutta la transizione ambientale e certamente negli ultimi anni hanno dimostrato di cambiare passo e dando forti incentivi alla domanda. Basti pensare a quello che è avvenuto con la tragedia del Covid e in questo senso mi aspetto che a fronte di un obiettivo di sostegno della competitività dell'industria nazionale automobilistica vi possano essere poi spinte di incentivazione non solo l'offerta ma anche la domanda. L'Europa è in una fase dal mio punto di vista molto complessa non solo dal punto di vista dell'industria automobilistica. Nel 2024 ci saranno le elezioni, in verità non solo in Europa, oltre il 50% della popolazione del pianeta sarà sotto elezione nel 2024. Tuttavia l'Europa se vuole recuperare terreno perduto, deve dare incentivi all'offerta e deve certamente sostenere la domanda. Il tema è se ne avrà la forza. Questo è il vero punto di domanda, perché la tensione che sussiste tra spinte sovraniste e spinte verso una cooperazione internazionale è una tensione forte.
Giuliano, per chiudere, rimanendo sul tema delle strategie, ancora una volta ti chiedo un po' un'opinione da esperto. Dal punto di vista strategico, la scelta fatta dall'Europa, che è quella diciamo un po' sotto gli occhi di tutti, no? di decretare per legge la fine del motore tradizionale endotermico nel 2035, Come la giudichi? Pensi che sia stata prevalentemente corretta, in fondo anticipando una tendenza che poi il mercato nei prossimi 10-12 anni certamente farà sua? Oppure
ravvedi che sia stata una scelta un po', come dicevi prima, poco pragmatica? Qual è il tuo giudizio?
Ma il mio giudizio è che questa scelta, a valle delle elezioni europee, verrà modificata, nel senso che è una scelta non sostenibile per l'Europa. Quindi non è in discussione l'obiettivo, che è evidentemente un obiettivo che tutti noi non possiamo che sostenere convintamente, ma è in fortissima discussione diciamo il timing e le contromisure che non sono state prese, nel senso che se si fissa un obiettivo al 2035, a strategia corrisponde struttura, e per arrivare a una struttura di vecchio continente coerente occorre attuare delle politiche per il cambiamento delle infrastrutture cognitive, delle infrastrutture materiali e tecnologiche del vecchio continente. Questo quindi non è stato fatto, quindi a fronte di un obiettivo dichiarato che certamente faceva bello e portava voti, non si è avuto la forza di declinarlo industrialmente dal punto di vista delle politiche di ricerca e sviluppo. Quindi in questo senso io credo che dovrà essere rivista questa scelta, perché questa scelta porterà una carestia industriale ed economica nel vecchio continente molto significativa. Sto pensando a tutti i distretti industriali del nord Italia, per citarne alcuni, che lavorano su componentistica di motori endotermici e di macchine endotermiche. Giusto per fare un esempio fin troppo semplice, per far capire quanto non sia stata valutata con attenzione il timing e la velocità che si intendeva imporre al sistema. Vi è in secondo luogo una miopia o forse cecità da un punto di vista geopolitico, perché affermare che al 2035 il motore endotermico non è più vendibile significa dire che nella tecnologia in cui sei leader tu ti castri, e invece apri le porte al leader di gran lunga consolidato, che è la Cina, che ha un insieme di automobili ormai straordinariamente interessanti dal punto di vista del design e straordinariamente evolute dal punto di vista delle prestazioni funzionali dei sistemi di bordo. Quindi per tutto questo insieme di motivi reputo la scelta, nel merito da un punto di vista teorico evidentemente pienamente condivisibile, declinata molto male, per di più geopoliticamente miope e in quanto tale post elezioni da modificare.
Grazie Giuliano di questo tuo parere, che ritengo davvero degno di nota a titolo personale, ovviamente sto parlando. Grazie.
Grazie a voi.
E grazie a te Giovanni.
A tutti buona giornata.
Nel prossimo episodio dedicato alla mobilità elettrica parleremo dell'impatto economico che avrà la transizione all'elettrico, come si stanno muovendo i principali produttori di automobili e quali saranno le ripercussioni sui lavoratori d'Europa.